If I could change, I'd be good for you.
Dagli studi di Radio Valson Air, una boccata di ossigeno fresco sulle tue frequenze.
Ora Daria!
Musica, news e mille curiosità a cura del nostro staff.
Per seguirci vai sul sito Valson Air e clicca diretta.
O ascolta il nostro podcast.
Tutti lunedì dalle 14.45 alle 16.15 per passare un pomeriggio con noi.
Ora Daria!
Sei dei nostri, eh?
Benvenuti amici di Radio Valson Air, sono le 14.52 e siete qui in compagnia dei nostri programmi. Non si sa bene fino a che ora, questo è il bello della diretta di oggi, ma certamente si sa in compagnia di chi, ad esempio Alberto Ostino.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a Pasianot Matteo. Ciao.
Buongiorno,
Matteo.
Buongiorno carissimi ascoltatori.
E gradito ritorno dopo un po' di tempo in cui non c'era, eppure non ha mai balzato, è che il calendario è stato così, adesso è previsto sempre una volta dopo l'altra, c'è sempre lui, Riccardo Sciù.
Salve ragazzi.
Bene, allora, benvenuti a tutti, ormai mese di maggio è in arrivo, quindi sono più poche le puntate ancora che facciamo, ma attenzione perché prima o poi potrebbe arrivare una riunione sorpresa per cominciare a discutere grossi progetti per il prossimo anno, perché ci sono cose grosse in ballo. Prima però sentiamo com'è andata la giornata oggi dei nostri amici, a partire da Alberto Stino, che vedo particolarmente con un occhio vispo e l'altro invece un po' spentarello. Scopriamo come mai.
Allora, oggi è andato abbastanza bene, a parte le prime due ore sono state le più pesanti di inglese, dove abbiamo avuto... cioè io ho presentato una notizia che dovevamo fare.
In due ore? Ah, mazza,
no,
che
no,
notizia
no,
era?
No, ah, 10 minuti.
Okay. Ah,
poi,
10
vabbè,
minuti.
A parte quello, per il resto è stato tutto abbastanza rilassante. Beh. Abbiamo fatto un lavoro per esercitarci, quindi nulla di che. Poi le prossime ore, le ore dopo abbiamo fatto storia.
E anche lì
anche
nulla
parlato,
di che.
Abbiamo anche parlato di Chernobyl, dato che ieri era l'anniversario.
L'anniversario di Chernobyl. Avete visto la serie TV di Chernobyl?
Sì.
Bella, eh?
Ah, una
ben
serie
fatta.
TV.
Molto ben fatta, sì.
Non lo sapevo.
Sì,
carino.
Sì.
Allora,
su Sky, vedere. Mi pare. Sky Now, vero? Sì. Bella, l'avevo vista a suo tempo quando era uscita. Ben fatta. Bene, bene. Allora una giornata un po' sì, un
sì.
po' no.
E poi educazione fisica.
Beh, alla grande educazione fisica, esatto. La materia preferita dagli studenti. Ma senti, Alberto, però, cosa presentavi come argomento in inglese?
In inglese...
facci un sunto.
Ho presentato il 19 aprile la BMW X1 ha vinto un premio per la miglior auto dell'anno. E quindi, dato che dovevamo scegliere una notizia, ho scelto tra tante cose brutte che succedono, ho detto,
una cosa bella,
prendiamone una bella. Esatto.
Molto bene. E poi vi siete messi a parlare di donne, motori, gioie e dolori, oppure no?
No, meno male, in inglese.
Meno male, in inglese. Va bene, con il professor, la professoressa
Rubiolo.
Con il professor Rubiolo. Very well. Invece la giornata di Matteo com'è stata oggi?
Lunga come tutti i lunedì.
Ma voi al classico, tanta tenerezza per voi.
Sì, 3 ore all'inizio di praticamente solo greco.
Con lo Iacono che impazza.
Tranne la prima ora di interrogazioni di storia. Ah. Poi dopo la terza ora inizi già ad addormentarti, nonostante mangi la tua merenda.
Beh, ma è quello, perché c'è gente che si porta il cinghiale ripieno come merenda, sì. Quindi poi ti rimane un po' sullo stomaco.
Ora di scienza subito dopo, che è stata lunga più che altro spiegazione, ma nulla di nuovo, abbiamo fatto un po' ripasso. E poi 2 ore di italiano, di cui una me la sono saltata.
Perché come rappresentante sei andato a fare il sondaggio. Allora fra un po' sarai nei nostri occhi e le nostre orecchie su questo sondaggio, perché siamo curiosi di sapere com'è andata. E sentiamo invece il buon Riccardo. Intanto è da tanto tempo che non passavi qua in radio.
Ah, comunque sì, una me la sono saltata.
Ah, lo ammetti così candidamente, sì, cioè hai saltato senza avvisare magari. Ah, che brutta cosa. Però dice col sorriso fra le labbra. Ammiriamo il suo coraggio.
In realtà sono la stessa classe di Alberto, perciò più o meno la stessa roba. Ma aggiungo, ho dormito durante il video di Chernobyl. Nel dubbio.
Questo non
io
è bello.
Io l'ho visto dormire.
L'hai visto dormire, confermi.
Cercavo di rimanere sveglio.
Come mai? Eppure il tuo senso civico avrebbe dovuto tenerti sveglio.
In questi giorni sto saltando le notti.
In questi giorni sto saltando le notti. Un poeta abbiamo fra noi. Neanche Ungaretti o Montale avrebbero fatto un verso così. In questi giorni sto saltando le notti. In queste notti sto saltando i giorni. Perché poi devi fare la cosa antifrastica. Non è una parolaccia, è antifrastica. Non so se voi le scienze applicate praticate questi paroloni difficili o semplicemente smanettare dietro un computer.
Smanettiamo.
Beh, adesso sto diventando offensivo. Cosa lo dico a fare? Che insegno pure io le scienze applicate. Quindi, vabbè. Va bene. E il nostro Riccardo, quindi giornata che... Come mai non ti ha preso il video di Chernobyl? Qual era il problema? Il tuo sonno perché salti le notti o il video in sé?
In realtà era interessante il video. Perciò c'è... È proprio sonno.
E cosa ha dimostrato secondo voi il video di Chernobyl?
Ma io l'ho trovato molto interessante perché ci ha spiegato minuto per minuto che cosa è successo. E quindi anche subito prima di dell'esplosione, che cosa è successo, che cosa ha causato l'esplosione. E poi anche tutte le conseguenze, quindi l'ho trovato interessante.
Bene, nel frattempo ci ha raggiunto un balzatore seriale di Radio Valsoner, cioè... il buon Surace, che salutiamo, eccolo qua, ciao, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Ecco, che finalmente è arrivato, forse si era dimenticato che la trasmissione inizia alle 14.45.
Pensavo iniziasse alle 15.
Eh sì, perché quando uno non viene per tanto tempo, poi si dimentica di quali sono i veri orari della trasmissione. Ma non siamo qui per giudicare nessuno se non Emanuele Surace. Bene, allora dici, che com'è andata oggi?
Oggi bene, ho preso 7.5 di greco.
Scusate, a qualcuno può fregare qualcosa dei 7.5
no,
di greco?
No,
niente, no, scherzo, vabbè.
Tutto
beh, quindi
bene,
positivo, 7.5 di greco su che cosa?
Su
come si cucina la feta?
Verifica verbi. Verifica verbi.
Verifica di verbi, mamma mia. Lì i greci erano complicati sui verbi. No?
Sì, sì, un po' di fortuna ho avuto.
Ad esempio, c'è gente che non sa i verbi in italiano. Quando poi arrivi a fare i verbi in greco, dove c'è addirittura il duale. Ma ci rendiamo conto che c'è il duale in greco?
Non ho ancora capito cosa sia, però.
Ma guarda, io da anni che ho fatto greco, ma non ho mai capito. Cioè, se ti può aiutare. E quando il soggetto sono due, no? Quando sono in due, allora devi usare dei verbi. Sì. Cioè, sti greci, anche complicarsi la vita così, non so. Vabbè. Va bene, allora, ragazzi, fra un po' sentiamo intanto da Matteo sta storia del sondaggio, com'è andata, cosa c'era. Parleremo in generale di sondaggi, anche quelli telefonici che ci arrivano di brutto sul cellulare con Tizio Caio che ci telefona per un sondaggio, ma ci vuole appioppare minimo una batteria di pentole. Ne parliamo fra un po' con i nostri amici speaker di oggi. Adesso mandiamo un po' di musica. Sapete contare fino a 13? Tutti tacciono, quindi è una vergogna, non siete in grado di farlo. Beh, allora qui c'è 13 Pietro, contate fino a 13.
Oh, yeah, imbarazzo. senso che ci sarà tra noi due questa sera. Sarà bellissimo, l'aspetto come l'ultima cena. Sarai bellissima, ma il minimo che aspetto da te sarà anche colpa del tuo aspetto, ma di me non ho rispetto. E mi sporco sotto la pelle, ho gli interni neri come una Mercedes. Tutti sporchi a restare con me, e chiusa in uno specchio c'è tutto il tuo riflesso. E cambi forma alle parole come fumo alle feste, muovi tutto ciò che attorno come un dio della notte. Io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente, ma se ti farà male allora non pensare. Chiudi. Che voglio soltanto che resti.
Andassi via
di questi palazzi, non vedo che spenti riflessi.
Dalla città
che
riposa ma
che brucia ormai.
Forse sapresti chi sei.
Tu sei la fine del film, la grande esplosione. Sei la notte che conquista il giorno un nuovo colore. Sei la lama trafitta e io il tuo polmone. Ma se ti farà male allora non pensare. In faccia, se rivedermi al margine ti scioglie l'ansia, dimmi che hai troppe cose da dire, cose da fare, fogli bruciare.
Le tue canzoni e la tua musica sul web.
Oilala, come diceva il grande Mike Buongiorno, dando sfoggio di grande cultura e ripetendo questo avverbio fino allo sfinimento. Oilala, sono le 15.02 in compagnia di Riccardo.
What's up? Ciao.
What's up?
Anche gli altri.
Ah, vabbè, in compagnia di Matteo.
Buonasera.
The Balsoman, no scherzo, Surace, eccolo qua.
Ciao.
E di Ostino, Alberto, onnipresente. Bene, allora ragazzi, oggi Matteo ha partecipato a una curiosa attività come rappresentante di classe. Raccontacela un po'. Sì.
Allora, siamo scesi più o meno nell'intervallo, ho finito la pizza, sono subito sceso.
Chi siete scesi?
Io, l'altro rappresentante ad interim. Per voi dello scienze applicate.
Ecco, spieghiamo ad interim per uno dello scienze applicate, vuol dire insieme. No, notate questo tono per un po' di saccenza che hanno questi qua del classico ad interim, voi delle scienze applicate. Ad interim, ma non si chiama così, cioè non è lui e la signora ad interim,
no? Strano cognome, ecco.
Va bene, siete scesi e andati dove?
Siamo scesi e andati in sala audiovisivi, assolutamente con 2 minuti d'anticipo secondo mie indicazioni.
Che bravi.
Siamo scesi sotto, avete preso i telefoni?
No.
Quindi ho mandato l'altra rappresentante su di corsa a prendere prenderli. Sono rimasto lì a dialogare col professor La Ruffa.
Momento memorabile nella storia di questo istituto, immagino.
Sì,
e poi?
Siamo scesi, è scesa anche lei, e abbiamo fatto questo questionario.
Oh, un questionario! Che questionario?
Questionari, allora, di questionari io ne ho fatti sempre pochissimi, però era domande sulla scuola, principalmente sull'ambiente salesiano, sulla nostra vita, domande del tipo, sembrano quelle che fanno dopo le Invalsi. Quanti libri hai a casa tua?
No, meno male che non l'hanno chiesto a me, io non saprei conteggiarli,
no,
sono talmente tanti.
Saprei conteggiare perché dalla loro quantità.
Anch'io, se io potrei andare a peso, cioè se li pesassi faccio qualche tonnellata, vabbè. E allora?
E quindi finito questo quiz, mi sono saltato un'ora di interrogazioni, meno male.
Ma meno male, insomma, una varietà, eccetera. Ma come hai trovato queste domande?
Queste domande erano abbastanza...
Quelle sulla salesianità, non so, ecco,
sì.
Quali erano? Dicene
sì,
una,
erano
così capiamo.
Del tipo, devi... Faccio un esercizio di memoria. Cosa ne pensi dei tuoi educatori? Che cosa dovrebbero fare per te? Dovevi selezionare, tipo, dovrebbe essere vicino a ogni studente, lo potevi selezionare. Da due a tre.
Dovrebbero farsi gli affari loro,
sì,
quella era quella sbagliata
aggiungere.
Da non segnare mai, ok. Ah, va bene, ok. E c'è previsto, come in tutti i sondaggi, anche la risposta non sa, non risponde.
In alcune domande c'era.
Vedi, vedi, ecco. Qual è la tua scuola di appartenenza? Non sa, non risponde. Quali sono le tue materie? Non sa, non risponde. Vabbè. 100 domande mi hanno detto, è giusto?
No, erano 63.
Ecco, quindi, però comunque un nutrito questionario,
sì,
un nutrito
sì,
questionario,
sì.
Va bene. Perché questo questionario servirà all'ispettoria salesiana per avere dati aggiornati sul mondo giovanile delle nostre scuole, delle nostre comunità, eccetera. Ma facciamolo all'interno di questa piccola comunità di Valsonere questa mattina, questo sondaggio. Cioè, hai detto che la domanda che era cosa deve...
Cosa dovrebbero fare per te i tuoi educatori? Poi c'erano diverse domande, ad esempio, sui genitori.
Vabbè, allora, i genitori li lasciamo stare,
lasciamo
sulla privacy. Faceva, cosa ti piacerebbe che facessero per te i tuoi educatori? Pensateci anche voi che siete a casa, perché quando torniamo dopo la canzone... Parte il sondaggio interno alla redazione di Valsonel di oggi, va bene? Cosa vorresti che facessero per te gli educatori salesiani, quindi insegnanti, educatori, assistenti, eccetera? Pensateci anche voi da casa, fra un po' ce lo dite, ok? Per adesso cominciamo a assaporare un po' di emozione estiva. State contando i giorni alle vacanze? Io sì. Summers of Love.
Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go. Yeah. We were in the days learning each other's shapes, tracing shadows of rain down your back. Oh, kisses on your body in my memory, baby, nothing comes close. It was the summer of love, a delicate daydream. For a couple of months, it felt like we were 18. Yeah. It was the summer of. Tequila, calling you my señorita. Didn't know how much I need ya. Hate it when I have to leave ya. I've been taking mental pictures for when I miss you in the winter. Staying up until the sunrise, praying it don't be the last time. It was the summer of love. Taking it slow, yeah.
been tangled in the sheets until the evening. There was nowhere to go. No,
it was the summer of love.
Bentornati radio spettatori su Radio Valsonel. Qua in studio sono le 15:10 e siamo con
Emanuele. Ciao Emanuele.
Matteo.
Riccardo.
E il vostro mitico prof. Allora, Emanuele lo vedo un po' stanco per la partita di ping pong con Don Danilo, che avrà sfoggiato tutta la sua atleticità per sconfiggerlo. Chi ha vinto poi alla fine sto partita di ping pong?
Uno pari, a 21 ha vinto lui, a 11 io i vantaggi.
Mamma mia, si ricorda ancora il punteggio, questo sì. È già positivo. Allora, sondaggio interno, cosa vorresti che facessero per te gli educatori della nostra scuola? Cominciamo proprio con Emanuele, che secondo me ha bisogno di una botta di vita, ha bisogno di parlare per riprendersi dalle fatiche del ping pong.
Allora, gli educatori qui, i professori.
Professori, educatori in generale, non so, ecco, anche uno che fa assistenza durante il gioco, ecco, abbiamo anche delle figure professionali, gli educatori, più per la scuola media che per il liceo, però ci sono, ecco.
Vorrei che ci dessero meno compiti e che ci facciano fare più, non so, giochi o attività interattive.
Più giochi, più meno compiti. Quindi sostanzialmente vuoi un animatore del villaggio vacanze,
sì,
non
sì.
un professore.
Sì,
ah, ecco. E invece uscendo dal seminato, immaginiamo di essere in una scuola dove invece bisogna anche studiare. Cosa vorresti da un educatore? Qui, buon Matteo, ma tu, anche tu Emanuele, potresti farci dei discorsi sulla parola educatore, da dove viene il verbo, la parola educere, cioè trarre fuori da, quindi cosa vorresti che facesse un educatore?
Che vorrei che possa trarre il meglio dalla mia persona.
Ecco, vedi che ce l'ha la risposta buona, trarre il meglio dalla tua persona, va bene. Perché dicono gli educatori che in realtà il mestiere dell'educatore è un po' quello, come diceva Socrate, ah ma già qui niente filosofia, non ancora la maieutica socratica, cioè tirare fuori da quello che fanno le levatrici quando aiutano a partorire, tirare fuori da, ma è già lì dentro di te, ecco, come dire, ciò che bisogna valorizzare ce l'hai già, non è che l'educatore arriva e te lo mette lui così da fuori e tu non ce l'hai, ce l'hai già, ce l'hai già. Ad esempio, nella tua classe, Emanuele, chi è un professore che è capace a tirare fuori il meglio da voi?
Don Danilo.
Don Danilo, ad esempio, ti fa giocare a ping pong.
Esatto, è lì
ha tirato fuori un vero talento per il ping pong. Senti, ma se ti piace il ping pong, hai visto il film quello con Timothy Chalamet, dove lui è supercampione, Marty Supreme, supercampione di ping pong?
No, mai visto.
Scusate, non volevo offendere nessuno, perché si sa che ormai chiedo anche i film e più nessuno li ha visti. Vabbè, ok, te lo consiglio allora se ti piace il ping pong. È un tizio ossessionato proprio dal ping pong, ecco, persino troppo. Va bene, vediamo invece cosa ne pensa il buon Riccardo Sciù di questa cosa. Lui cosa vorrebbe? Chi è un buon educatore? Cosa deve fare per te un buon educatore? Che poi non vuol dire secondo me in generale, ma proprio a me come persona. Cosa mi piacerebbe che notasse, che facesse? Ci sta pensando? Nel frattempo mando un po' di pubblicità.
Capirmi.
Capirti. E cosa vuol dire capire uno studente? Fammi un esempio di quando dici: oh, meno male, mi ha capito.
Sapere i suoi problemi.
Sapere i suoi problemi. Quindi dialogare. Ma allora la domanda è: voi dialogate con i vostri insegnanti non solo di cose scolastiche? Cioè il dialogo non è professore, può spostare la verifica, ecco. Di cose non scolastiche. Voi dialogate e dall'altra parte c'è voglia di ascoltare?
Direi di sì.
Direi di sì. Fammi il nome di un professore della tua classe che secondo te è uno che ascolta. Se tu hai qualcosa di personale da dirgli, vai da lui e sai che magari
Moncalvo.
Il professor Moncalvo. Va bene, ok, va bene. Ostino anche annuisce, è d'accordo.
Io sono d'accordo. Io devo dire che soprattutto alle medie io andavo molto d'accordo con la mia professoressa, più che altro perché era la più giovane. E quindi anche secondo me il fatto dell'età, cioè più si avvicina alla nostra età, più secondo me ci capiamo tra noi.
È vero, è vero.
Secondo me quello è un fatto. Però devo dire che anche quest'anno io ho parlato con alcuni professori e ho notato che comunque, nonostante non fossero cose scolastiche, mi hanno sempre capito e comunque partecipato a quello che ho detto. Cioè non è che gli dici una cosa, ti dicono va, ok, va bene, finisce lì. No, continuano anche loro.
Non ti dicono mandami una mail, no, aprimi un drive, ma ti dicono va bene, dimmi, si fermano ad ascoltare.
Sì, sì, beh, questo è positivo. Una cosa che fa piacere.
È vero, non bisogna darlo per scontato. E lì ai piani alti del classico invece che si dice?
Piani alti, c'è anche Emanuele di fianco a me.
Appunto, piani alti del classico che si dice?
Ah, piani alti del classico, sì, si parla. Ci sono alcune persone che soprattutto ascoltano e che ti vogliono parlare anche. Non sono d'accordo con Ostino riguardante il problema dell'età. Perché più vicini sono rispetto a te di età, più ti capiscono. Non sono totalmente d'accordo. Anche noi,
vabbè, qui ognuno ha la sua esperienza. Però diciamo che se vedi uno che non è tanto in là negli anni rispetto a te, magari ti viene più voglia di confidarti. Sì. Poi non è detto che ti vada bene, ma magari lo senti più vicino a te, no? Esatto. Io me ne accorgo anche nella mia piccola esperienza, non rivelerò mai i miei anni in questo momento al microfono, però io non so, 20 anni fa con gli allievi che diventavano ex allievi, noi con alcuni siamo proprio diventati amici, cioè io con alcuni ex allievi ho partecipato al gioco Reazione a Catena in TV, sono andato con loro come concorrente, ho fatto da testimone di nozze a un mio ex allievo. E loro appena finito la scuola mi davano del tu, perché io dicevo ragazzi, noi siamo tutti ex allievi, quindi ci diamo del tu adesso. Prima no, ma dopo sì. Ultimamente vedo che anche gli ex allievi quando arrivano mi vedono col cappello bianco così e gna fanno proprio, perché comunque si percepisce la differenza d'età. Quindi è un po' è vero quello che dice Alberto, cioè sei più invogliato magari, però non è detto che poi chi ti ascolta debba per forza essere uno che... Sì. Che ha i tuoi anni. Però sapete che voi siete fortunati, perché quando io ero studente nel secolo scorso addirittura, quindi questa cosa non c'era, cioè tu non ti potevi avvicinare ai professori e dirgli una cosa tua, tenevano un grande distacco nonostante fossero salesiani, poi erano persone buone, però gli avevano insegnato a fare così. Ma fra un po' io vi girerò la frittata, perché risponderete a un'altra domanda: e quando invece l'educatore esagera con la vicinanza, cioè quando più che educatore diventa l'amico Fritz dello studente che magari durante le ore scolastiche non va tanto bene? E mentre Riccardo Sciù dice in Mondo Visione già in anticipo la domanda, che però noi vogliamo sapere dopo, pensateci, cioè quando, senza fare nomi, quando invece è troppo, mi raccomando Riccardo Sciù, senza fare nomi, quando invece è troppo. Bene, adesso invece non è mai troppo. Ragazzi, siete andati al cinema in questi giorni? Facciamoci due risate. A vedere il film biographic su Michael Jackson?
No,
è
no?
Da un po' che non vado al cinema io.
Da un po', quanti anni hai Alberto? Sì, è da 50 anni che non vado al
cinema. Nel senso tipo da qualche mesetto.
Ah, vabbè. Allora, è un film molto controverso. Alcuni dicono figata, bello, stupendo. Altri dicono mamma mia, che noia, che barba, falsissimo. Quindi io non posso dire niente perché devo ancora andarlo a vedere. Però noi, sull'onda del grande successo, perché è il film più visto nel mondo in questo momento, è il film su Michael Jackson. Un po' di Michael Jackson, senti il ritmo, Ragazzine urlanti, che vi piace il K-pop, ma non sapete che il K-pop senza Michael Jackson non sarebbe mai nato. Your word is mine, won't take you right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you, on how I feel.
Bentornati carissimi radio ascoltatori.
Sì,
potremmo fare una diretta ogni tanto.
No, io direi mettiamo proprio un cartellone dove c'è scritto radio ascoltatori, perché okay, chi mi dice telespettatori, radio ascoltatori, ma non so se nelle radio
gentili
quelle importanti dicono ancora ascoltatori. Secondo me dicono ehi bro, come va? Forse è un po' cambiato, ma non
dipende.
So, dovrei aggiornarmi. Bene, bene, allora, ultimi 10 minuti di trasmissione.
Sì, ultimi 10 minuti.
Bene, allora, stavamo dicendo, quando invece l'educatore è out, cioè è troppo, capito? È troppo, quindi quando è distante non va bene, ma quando si prende cura di me, mi ascolta, eccetera, eccetera. Quando invece è troppo, vediamo un po', chi vuole intervenire? Riccardo, ad esempio.
Allora, proverò a non farò nomi.
Bravissimo, anche perché sennò qui è pieno di avvocati.
Però
che non vedono
l'ora. Un professore cosa fa? Cioè, posso dire?
Ma allora poi è troppo facile individuare. Allora diciamo un tuo professore.
C'è un certo professore,
sì?
Che scherza ogni due frasi. E tipo una volta durante lezioni si è fermato per 10 minuti per parlare tipo di una cosa a caso.
Ah, una cosa a caso. Ma qui dipende però, perché spesso, non so cosa ne pensate voi, ma il professore che sempre parla solo del libro stampato e non fa mai divagazioni, anche chiacchierando un po' di affari suoi che possono servire a creare quel clima disteso in classe.
Anche così non andrebbe bene. Però anche scherzare troppo.
Anche scherzare troppo non va bene. Va bene.
Secondo me scherzare va bene, però anche una via di mezzo. Cioè non è che si fa tipo uno parla, ogni due parole lo interrompi.
Certo, se no diventa un po' dispersivo, no? Esatto. Poi diciamo la verità, non in tutte le classi si può fare così. Ci sono classi dove fai la battuta e poi dopo si lavora. Ci sono altre dove fai una battuta e poi ci metti mezz'ora. Ora parla il prof qua, mezz'ora a recuperare l'attenzione. Ed è chiaro che se le battute servono per renderti meno pesante la lezione, viva. Ma se poi alla fine la lezione non la senti più perché è troppo, si è divagato troppo, diventa un po' un problema. Va bene, e quindi insomma il sondaggio, Matteo, ha risposto. E altre domande invece su che cosa erano? Quelle personali.
C'erano più personali sulla famiglia e sulla propria abitazione.
Sulla propria abitazione, sì. Tipo quanti bagni hai in casa? Queste qua.
Quanti,
oh mamma mia, ma sono i sondaggi di una volta questi.
Oppure sull'utilizzo di diversi strumenti, tipo quanto frequentemente utilizzi
il fornello a gas,
strumenti, no? Di intelligenza artificiale, mi ricordo questa, dove scrivere la frequenza, mai una volta a settimana.
Quando? Sì. Quanto? Mai una volta alla settimana? Facciamoci gli affari vostri.
Più volte a settimana.
Più volte, vedi, siete già delle nuove generazioni.
Dipende.
Riccardo Su è un ologramma creato con intelligenza artificiale, quindi non gli chiediamo.
Va bene.
No, quanto usi l'intelligenza artificiale? Ma cosa usate? C'è GPT per i compiti?
Beh, allora... Cioè...
Attenzione.
No, beccato.
No,
beccato.
Perché a noi ci fa fare... Solo in cui tipo dobbiamo fare... Cioè, non è che ci chiede... Cosa dobbiamo fare? Cioè possiamo fare tipo, ci dice una piccola traccia, cioè, no, in realtà si può sempre usare ChatGPT, però
cioè, vieni al sodo, Riccardo Su, non ti capisco. Cosa vuoi dire ma non osi dire?
Ci dà compiti in cui tipo ChatGPT non serve, cioè non serve. È divertente farlo senza.
Vabbè,
farlo
alcune senza. Cose sì, d'altronde non bisognerebbe usarlo, cioè per esempio,
però cioè, attenzione, se io ad esempio latino, qui c'è chi fa latino, sì. No? Anziché pagare fior di soldi la ripe di latino perché viene l'omino a casa che mi fa vedere la costruzione, io prendo una versione e dico a ChatGPT: mi fai per favore la costruzione prima della traduzione e poi la guardo con attenzione cercando di capire cosa mi dice. Non è un uso intelligente questo dell'intelligenza artificiale?
Non è sbagliato usarla così, cioè è sbagliato quando per esempio i professori ti dicono: ragazzi, non la usate che se poi vi becco, mi arrabbio. E alcuni lo fanno. Tipo da noi l'altro giorno in classe hanno beccato uno durante una verifica.
Un
libro. Sì, è vero.
Quello è ChatGPT, studia al posto mio. Quello non va tanto bene, non va tanto bene. Io conosco anche gente che ha tentato di copiare i temi su ChatGPT. Facciamo un esempio: ti esce il classico tema sui social, due barbe proprio che non si può. Il tema sui social, e vedi gente che fino a quel tema scriveva così: io andare a casa, mangio, bere e poi dorme. Che improvvisamente parla così: l'utenza potenziale auspicando un organico collegamento nella misura in cui sottacendo. Dici, ma guarda che strano, da un tema all'altro guarda come si è evoluto il suo linguaggio. Non è che poi magari di mezzo c'è il signor ChatGPT?
O anche il fatto che...
Illuminazione divina.
Pasiano da oggi farà il tema solo più con ChatGPT. Dopo questi suggerimenti. Molto
o anche
bene.
Il fatto che il nostro compagno di classe, dopo 10 minuti, il professore ci stava guardando gli schermi e gli fa: ma com'è che tu in 10 minuti hai già scritto 80 righe? E poi dopo un'altra mezz'ora ha guardato lo schermo, era sempre lì e non andava avanti. Gli fa: secondo me tu ci nascondi, ci nascondi qualcosa.
Vabbè, ok. E invece nella classe di Surace, che Surace sta ancora vedendo la partita di ping pong, cioè gli passa davanti nella memoria la partita di ping pong.
Mi mangio le mani per il match point.
Mannaggia. No. Si usa l'intelligenza artificiale?
Cioè, se io la uso?
In generale, si usa nella tua classe, poi ci dici se la usi.
Allora, dipende anche un po' dallo standard di voti che uno ha. secondo me. Cioè, nella mia classe, quelli che vanno molto bene, spesso, non tutti, ma quasi tutti, proprio si autovietano categoricamente anche di dire ciao a ChatGPT. Invece ci sono altri che lo usano per qualsiasi cosa. Secondo me anche lo usano non solo per fare i compiti, ma magari anche come psicologo.
Oh Gesù, questo è terribile. ChatGPT, la mia ragazza mi ha lasciato, cosa devo fare? Quella è veramente una grande tristezza, veramente grande tristezza.
Io d'estate non lo uso mai, chiedo solo per i compiti qualcosa.
Va bene. Io uso solo l'intelligenza artificiale per le canzoni, nel senso che ho scoperto questa cosa, mi piace molto. Io scrivo la canzone, me la registro con GarageBand di Apple e poi uso l'intelligenza artificiale come produttore del brano, cioè gli dico adesso aggiungi questo strumento oppure fammi un arrangiamento tipo questo e lui lo fa. Sto scoprendo nella musica che è interessante, anche se far inventare la canzone dall'intelligenza artificiale mi dà sui nervi, cioè se preferisco inventarla io, però può essere un aiuto. Ecco, nella scuola del futuro, dove ci sono gli educatori salesiani, la vedete o no la intelligenza artificiale? Ultima domanda prima dei saluti.
No.
Matteo dice un no netto e chiaro.
No. No. Perché ci vuole il contatto umano che mancherebbe. Se manca non c'è più...
Se al posto di Don Bosco ci fosse stato il robot ChatGPT, non sarebbe mai nata la congregazione salesiana, io penso.
Credo di sì anch'io.
Però sapete che io ho un amico che ha fatto un colloquio di lavoro, il figlio di una coppia di miei amici ha fatto un colloquio di lavoro in Olanda e il primo colloquio è stato fatto parlando con l'intelligenza artificiale.
Ah.
Poi lì fanno una scrematura e poi dopo ti chiamano personalmente. Però che tristezza deve essere. E una delle osservazioni che gli hanno fatto è stata: lei quando parlava con l'intelligenza artificiale guardava in faccia il video, come dire, ha personalità, perché anziché guardare l'altra parte, come se quel video fosse una persona. E io trovo molto inquietante questa cosa, che a un colloquio di lavoro io debba guardare negli occhi l'intelligenza artificiale. Che poi non so come si fa a guardare negli occhi l'intelligenza artificiale. Non so ragazzi, sono molto preoccupato per il vostro futuro. Io sono ormai vicino alla pensione, quindi alla parola intelligenza artificiale io già penso. Dunque, quanti anni mi mancano prima di ritirarmi da questo bel mestiere e inizio a contare? Sicuramente ne faremo parte. Però magari i lavori tipo l'educatore, eccetera, come dice Matteo, ma che ti serve l'intelligenza artificiale? Hai bisogno del contatto umano.
Sarebbe molto freddo come rapporto.
Emanuele, come fai a giocare a ping pong con l'intelligenza artificiale? Ci vuole Don Danino.
Don Danino non sbaglia mai, è come un robot.
Vabbè. Quindi non lo sapevamo, ma c'è già l'intelligenza artificiale a Valsalice. Molto bene, molto bene. Ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra prima parte della nostra trasmissione. Adesso c'è il cambio con la seconda parte e quindi siamo pronti per salutare i nostri ascoltatori. Allora, chi vuole iniziare?
Io, va bene.
Dai, un saluto da
Riccardo, bye bye.
Ciao.
Prossimo Alberto.
Un saluto, arrivederci, ciao.
Buona giornata a tutti, ciao.
Speriamo di rivederti Emanuele nelle prossime volte che ci sei.
Domani.
Ecco, va bene.
Arrivederci carissima ascoltatori.
Bene, arrivederci e preparatevi perché fra un po' seconda parte della trasmissione. Dai, sempre su Radio Valsoner.
Dai.
Oggi un albergo ad Alcatraz, domani un ostello a Guantanamo, le villette degli orrori in bed and breakfast, su Erode un bel parco tematico, l'assassinio di John Kennedy è un musical a Broadway, sì però poteva metterli dei cuscini un po' più morbidi. Oggi un campeggio a Neanderthal, domani le terme a Chernobyl, Hiroshima a pagamento come Disneyland, con dei prezzi un po' più ragionevoli. Ma è un affare se consideri che ho bevuto più del solito, c'è un pacchetto di coriandoli col sacchetto per il vomito. Mi sembra impossibile da non capire. Da aprile è sempre bellissimo.
clinica, tra le nuvole bende da togliere, all'unisono si aprono i cancelli, che sei già dentro e ormai non puoi scendere, dalle ruote panoramiche si riprendono anche i crimini, che finiscono su internet, fra lo sport e gli spettacoli. Mi sembra impossibile da non capire, da definire, è commestibile o invece mi uccide. Dov'è che andiamo? Nelle sabbie mobili a smaltire cellulite. Fermi in coda ai mobili e lontani dalle uscite. Sembra impossibile, voglio capire, è come vivere in un pesce d'aprile, divento insensibile, devo dormire, conto le pecore con in mano un fucile.
C'è tutto un mondo intorno.
Se la scuola ti scatena, l'orticaria, ora Daria. Quando nel frigo non c'è più cibaria, ora Daria.
Bentornati illustri radioascoltatori, siamo qui con il prof Montesino.
Ciao ragazzi.
Dalila che è appena arrivata.
Ciao, ciao a tutti.
E io che sono Matteo, c'ero anche prima.
Tu non ti sposti da qui.
È un elemento fisso tipo i mobili, il mixer eccetera, va bene. Bene ragazzi, allora, seconda parte della trasmissione e nel fuori onda abbiamo trovato anche l'argomento di cui parlare, agganciandoci a prima, cioè intelligenze o non intelligenze artificiali, in particolar modo legate alla scuola, all'utilizzo, non so, di al sostitutivo di dizionario o cose del genere. E Dalila ci stava raccontando la sua esperienza di utilizzo di internet per migliorare la propria capacità di traduzione, non per copiare, che non sia mai, non sia mai. Ma e qual è questa esperienza?
Allora, io magari certe volte mi capita di dover fare delle versioni in più di latino per esercitarmi a quella che sarà poi in classe, e quindi magari me la faccio da sola, solo che per controllarla io utilizzo questo sito che è Splash Latino, che a me funziona, devo dire la verità, perché comunque c'è GPT che è il più famoso in assoluto, non traduce proprio, cioè gli devi dire tu che magari ha sbagliato qualcosa. Quindi per me il migliore per tradurre latino è Splash Latino.
Splash Latino.
Senza dubbio un sito affidabile, secondo me, ovviamente per verificare le versioni già fatte.
Certo, non per copiare, non sia mai che in questa radio si dice una roba del genere, eh?
Nessun doppio fine.
No, non se puede, non se puede.
No. Ma spesso si utilizzano anche le intelligenze artificiali vere e proprie, si copia il testo. Tanto per noi è difficile, perché facendo greco difficile.
È difficile recuperare i testi,
sì, esatto, perché non puoi nemmeno fare tipo copia e incolla, perché non te lo copia.
Però sembra che ci sia una certa pratica, conoscenza da parte vostra, quindi com'è che si fa copia e incolla, poi lo invio all'intelligenza artificiale e non posso fare una foto con un secondo cellulare proibito che ho tenuto nascosto in classe? Non sia mai, no, no, ma vedo le vostre facce che voi siete brave persone che non fate queste cose qua.
No, fate queste cose.
Va bene, però Splash Latino c'era già da parecchio tempo fa, è molto migliorato, devo dire, però cioè, Splash Latino delle volte, lo dico piano piano, qualche volta l'ho guardato anch'io per alcuni brani di Tacito che sono veramente incasinati in quinta, per cui anche se uno di mestiere fa l'insegnante di latino, ti viene un dubbio, dici, ma sarà giusto renderla così? E quindi qualche volta sono andato a vedere Splash Latino e ho anche trovato delle mega fesserie proprio infinite, cioè traduzioni, perché su Splash Latino ci sono le versioni che gli studenti mandano, una community, no? Quindi non è vera e propria intelligenza artificiale che ti frulla i beat e ti dà la risposta.
Però contando il fatto che noi siamo in prima e che quindi è il primo anno e le cose sono un po' più semplici, magari può anche aiutare, ma con il passare degli anni poi in realtà tutte le intelligenze artificiali non è che servano a molto.
È vero. Anche perché in prima, scusate, ma Rosa Pulcra Est, c'è bisogno di andare a vedere l'intelligenza. Rosa, chissà cosa vorrà dire, cosa vorrà dire. Però se ne vedono delle belle, insomma, ci sono delle perle di latino che ogni tanto vengono fuori nelle vostre classi, traduzioni sì, comiche sì, che scatenano l'ilarità di tutti.
Posso dirne una, perché mi sto confrontando con alcuni nostri compagni di classe dopo la versione in latino dell'altro giorno, in cui domani arriva il risultato.
Sì, speriamo bene. Fate una preghiera per noi, mi raccomando.
Dopo la debacle del mio test,
speriamo, incrociamo le dita.
E c'era di latino avia, comunque un qualcosa sugli uccelli.
Sì.
Volava un uccello nero di nome
comunque
Avvoltoio.
Comunque avia e nonna,
quel calè. E mi sono confrontando, mi c'è
qualcuno paura.
Che l'ha tradotta la nonna che volava di nome Avvoltoio.
No, questa me l'ero persa.
La nonna, oh sì, mamma mia, ha trovato Avus, Ava che vuol dire gli avi. E avrà tradotto così.
Al posto di Avis avrà letto Avia, non lo so.
Ma che si dice? La nonna che volava. Parecchio, vabbè, a te ma è successo invece?
Ma noi siamo nella stessa classe, quindi diciamo che più o meno sono le stesse cose.
Capito.
Ma niente di particolare.
A me è successo, i primi anni che insegnavo avevo uno formidabile, purtroppo a dicembre ha deciso di lasciarci e andare in un'altra scuola, che per il latino proprio gna faceva, anche se aveva tanta buona volontà, mi mise questa, ero il primo anno che insegnavo, quindi avevo 25 anni e c'era una versione di Fedro, traducete un pochino Fedro, le favolette.
Spesso non ci sono chi le ha scritte. Spesso.
Ah, non c'è scritto il nome dell'autore. Vabbè, un'altra favoletta di Fedro, quella della rana e il bue. Conoscete la rana e il bue?
No, non l'abbiamo
allora,
fatta.
Mai sentito, non ve l'hanno mai raccontata da piccoli la storia della rana e il bue?
No.
Ecco perché ora mi spiego tante cose, c'è dei traumi proprio nella vostra infanzia, che è da raccontare subito. Allora, la rana è molto presuntuosa e si gonfia e poi dice ai suoi figli, sono grossa come il bue. E quelli lo guardano e dicono, ma quando mai sei grossa come il bue? Allora lei si gonfia ancora di più, fino a quando esplode. Non può essere grossa come il bue, no? Ecco. La versione in latino diceva rana interrogavit natos suos, cioè c'è un po' di
la
latino.
Rana interrogò i suoi
nati,
esatto,
i suoi figli, no? Sì. Se fosse grande come il bue, eccetera, eccetera. Questo non so cosa è andato a cercare sul dizionario, però mi ha scritto così: la rana interrogò le sue natiche. A quel punto io veramente sono rimasto così, come dire, ma natos. cosa potrebbe essere, visto che le natiche, cioè cosa ha cercato sto tizio sul dizionario?
Io premierei la creatività.
Difatti era da dare un bel voto, è un tipo una versione surrealista, quelle sì. cose un po' così. Sempre il medesimo studente, un'altra volta mi ha scritto, sempre a favoletta, invece questa era Musca et Mulus.
No, noi abbiamo fatto la mosca e l'aquila.
Ah no, questa è la mosca e il mulo. La mosca sale in groppa al mulo e poi gli dice: oh, vai veloce che io ho bisogno di un passaggio. Quell'altro gli dice: ma io sono un mulo, mica sono un cavallo da corsa, eccetera, eccetera. Invece lui ha cercato e mulus, chissà cosa vorrà dire mulus, e trova mullus con due L, non si accorge che ha due L, e mi traduce: la mosca è la triglia. Quindi c'è una triglia che sale in groppa un cavallo, ma delle cose assurde, un capolavoro di nonsense. E quindi capita, lì diciamo così che non serve l'intelligenza artificiale, ma forse basterebbe un po' di intelligenza normale, insomma, la mosca e il mulo. Ti dovrebbe venire in mente che forse non è una triglia, no?
No, vabbè, direi
una mosca
no.
che sale su una triglia, cose molto comiche. Va bene, e quindi l'intelligenza artificiale. E invece sull'intelligenza artificiale in generale c'è ampio dibattito. Una cosa che si sente dire ultimamente è: ma quanto siete indietro sull'intelligenza artificiale, ci sono altre nazioni in cui tutti già usano l'intelligenza artificiale, ci sono posti dove addirittura le persone vengono mandate via, sostituite dall'intelligenza artificiale. Noi italiani in questo momento ancora sembra che non stiamo un po' patendo questo fenomeno.
Aggiungerei per fortuna.
Per fortuna, però... comincio a temere che prima o poi lo vedremo anche noi . E quindi sarà una cosa meno da riderci e scherzare come stiamo facendo in questo momento. Io sto tranquillo col mio mestiere, è difficile che venga un robot a sostituirmi, intanto per la simpatia, non avrebbe mai la simpatia che ho io questo robot, assolutamente non avrebbe mai i miei pregi e neanche i miei difetti, ciò che mi rende un essere umano unico, come del resto pure voi, no? Ecco, quindi nel campo dell'educazione penso che intelligenza artificiale, prima Dalila con loro discutevamo, può un educatore essere sostituito dall'intelligenza artificiale?
Educatore no, però insegnante è già più educatore, nel senso educatore.
Beh, l'insegnante è anche un po' educatore, dovrà parlare con i ragazzi, no? Dovrà un po'
però
seguirli.
L'educatore e l'insegnante sono due cose diverse, perché l'educatore magari è quello che ha più una relazione proprio con la persona, più diciamo.
Sì, beh, è una figura professionale, esatto. Oggi si chiama l'educatore. Però anche è vero che l'insegnante è un po' educatore, perché se è solo uno che viene in classe e dice: apriamo il libro a pagina 25,
no,
chiudiamo il libro a pagina 25, se è così, diciamo che come come insegnante veramente potrebbe quasi essere sostituito dall'AI, perché insomma viene uno che dice, ti ripete il file a memoria, no?
Sì.
State facendo strane facce, mi sa che ho toccato dei nervi scoperti nella vostra classe, è meglio non indagare. Allora sentite che c'è, mandiamo un po' di musica, va, scaldiamo un po' l'ambiente, tra poco torniamo su Valson Air.
Just have to wait. La frequenza. Sintonizzati su Valsonair. La classe non è acqua.
Bentornati a tutti qui su Radio Valsonair. Siamo sempre noi tre, il nostro prof.
Ciao ragazzi.
E Pasinot.
Buonasera.
E io che sono Dalila.
Bene ragazzi, allora stavamo discutendo nel fuori onda. Sì, ma ok, l'intelligenza artificiale può sostituire, può non sostituire, insomma. Chiacchieravamo un po' del più e del meno. E Dalila se ne è uscita con una battuta secondo me significativa, attingendo all'esperienza di suoi amici che frequentano altre scuole. Ecco, poi non so se magari il fenomeno c'è anche a Valsalcia, cioè non è detto, però dice: mi arrivano queste voci, quali?
Che magari ci sono professori che sono un po' più severi rispetto a quelli che ci sono qua, e che quindi ti dicono proprio: apri la pagina a, che ne so, 62, e poi ti raccontano proprio quello che c'è scritto sul libro, ma senza fare una battuta o comunque richiamare l'attenzione in modo più divertente. E quindi diventa un po' più noioso e ti pesa, no, andare a scuola. Invece qui a Valsalice c'è un clima un po' più diverso, un po' più
umano.
Carismatico, esatto.
Vabbè, ma io non potevo, non volevo portarla sull'autoelogio della nostra scuola, anche perché sennò cioè, dovremmo fare uno speciale di 24 ore, no, scherzo, perché qualche difetto ce l'avremo anche noi. Però è vero, cioè se l'insegnante è così, e vi devo confidare che quando io ero studente a Valsalice ce n'avevo qualcuno così, che apriva il libro e poi diceva: leggi Montersino, leggevi una mezza paginetta, avanti tizio, continua Caio, fine della... quello era spiegare. Però se l'insegnante è così, in effetti che differenza c'è con l'intelligenza artificiale?
Esatto, quindi...
Ma io una cosa vi volevo chiedere: voi frequentate internet, i social, Instagram un pochino?
Sì, io Instagram, TikTok.
Sì, TikTok. Perché ultimamente sto vedendo sto tormentone, gli automi cinesi. Sai, quei robot proprio fatti con gambe di metallo e eccetera, che video su TikTok hanno battuto i corridori umani. Oh, ci credo, non sudano, non c'hanno il fiatone, niente. Dov'è la notizia? Cioè, e poi ogni tanto c'è quello che allarma alcuni nella mia categoria degli insegnanti. Vedi il robot col gessetto, ma proprio l'automa con mani, braccia e gambe, col gessetto alla lavagna. Ma secondo voi sta roba è una fake news o è vero? Cioè,
secondo me è un po' una fake news, cioè nel senso, ma a parte che ci vorrebbe molto più tempo per fare molti più robot per tutte le scuole, tutti i paesi, perché non è che può averlo solo una scuola, quindi sicuramente ci vorrà molto altro tempo per far sì che i robot vengano ad insegnare.
Ma poi io vorrei sapere, arriva il robot automa che prende il gessetto, si gira a velocità della luce, che il professore normale non riesce a farlo, no? Scrive delle lavagne di numeri. Ma secondo voi non c'è lo studente dietro e gli fa: ah, robot! E ne gli fa una pernacchia di quelle. Cosa fa il robot a quel punto? Si gira: tu, allievo Pasianot, portami il diario. Cioè, farà questa roba qua? Opzione A, portare il diario. Opzione B, disintegrare l'allievo. Opzione B. Cioè, cosa farà sto automa, no?
Questa è una domanda a cui una risposta
è difficile da dare.
O fuori dall'aula l'allievo si avvicina e dice: purtroppo non ho potuto studiare perché ho dei problemi a casa in questo periodo, sai, i miei si stanno separando. Opzione A, mandarlo a quel paese. Opzione B, ascoltare senza risposta. Cioè, cosa può fare l'intelligenza artificiale in quel caso? Niente, secondo me.
Ci vuole ancora tanto tempo prima che sviluppi quella parte che gli manca.
Anche una parte un po' più sentimentale, perché robotica poi, cioè, dopo un po'...
Cioè, non è
Ma scusate, però se un robot è in grado di rispondere a queste domande con sincerità, cioè a quel punto può nascere anche una storia d'amore fra un uomo e un robot, cioè non so, se hai sentimenti allora non è più un robot, è un essere umano. Voi siete fiduciosi che questa cosa potrà accadere?
No, cioè mi auguro di no, sinceramente.
Ma per me ci sono certe cose che un'intelligenza meccanica non riuscirà mai a fare. E qui apriamo la rubrica di cintura nera di catechismo, cioè tutte le cose che hanno un'anima il robot non le può fare, tutte quelle che non hanno un'anima forse può farle in tempi più rapidi eccetera, ma se hanno anima non penso proprio che riuscirà a farle. Comunque noi stiamo tranquilli perché un grande autore di fantascienza tanto tempo fa aveva già pensato tutto. Conoscete Isaac Asimov?
Sì, le leggi della robotica.
Le leggi della robotica, sto ragazzo ben preparato. Qual è la prima legge della robotica, Matteo?
Non ne ho idea.
Sapeva solo.
Beh, ok,
no.
L'ho elogiato già troppo.
No, c'ho il libro a casa a prendere fuori.
La prima legge della robotica recita che un robot non può mai nuocere a un essere umano. Può nuocere a se stesso, ad altri robot, ma non può mai nuocere. Proprio i robot vengono creati nel mondo di Asimov. Qui temo che quel mondo invece non ci sia. No. Perché già costruiscono i robot per bombardare di più e peggio, facendo più morti. Per cui, ma il robot di Asimov, quando li creano per legge universale accettata in tutte le galassie, la prima legge della robotica è che il robot non può mai nuocere all'uomo, addirittura si autodistrugge nel caso fosse quasi inevitabile nuocere all'uomo, si autodistrugge. Non ci resta che sperare che si avveri questa cosa di Asimov.
Un po' distopica questa cosa.
È un po' distopica.
Si sta già facendo, c'è gli statunitensi e i cinesi stanno già facendo i droni militari che colpiscono con una precisione pazzesca.
Ecco, non mi pare
comandati
che...
da loro stessi.
Mi pare che non seguano la prima legge.
Quindi
della robotica.
Non credo. Però vabbè, potrebbe anche essere usato, seppur sia inumano, però questa cosa bellica in modo da evitare conflitti più grandi.
Però la speranza è l'ultima a morire, quindi.
E con questa perla di saggezza di Dalida io direi che stiamo tranquilli. E però facciamo così, mandiamo una canzone, poi torniamo e parliamo di intelligenze senza più mettere artificiali, ma parliamo di intelligenze.
like a heart, question everything you thought. Split a pill, smoke a dot. Growing up is weird, fall in love for a year, and then I'll disappear. Wish that you were here. Growing up is strange, get too close, push away. Thinking you would do the same. New regrets, new mistakes. Growing up is strange, when the one who's to blame is looking at the mirror. Wish that you were here. Growing up is weird.
Valsonair, fai volare la tua musica.
Bentornati su Radio Valsonair, sono le 16:50, 16 e 16, basta 58 secondi, volevo dire, vabbè, non mi è venuto l'orario, 16:01. Ma io, sapete, ho iniziato a fare radio quando in radio non c'era l'orologio, c'era la clessidra con l'omino che girava per far scorrere il tempo, quindi sono abituato un po' così. Bene, salutiamo i nostri ascoltatori, perché abbiamo delle dritte, ci dicono che veramente qualcuno ascolta questa trasmissione.
Sì, abbiamo qualcuno che ci ascolta.
Ma che bello, una radio a conduzione familiare, no? Mamma, oggi sono in radio, ci ascolti. È bello, mica tante radio possono dire questa cosa. In compagnia di Dalila e di Matteo, oggi staccanovista, primo e secondo turno, ma ci fa solamente piacere. Allora, stavamo parlando, le cose più belle noi le facciamo fuori onda e poi dobbiamo anche rientrare in studio e raccontarle a voi che ci ascoltate, della famigerata ora di religione. Ora di religione. E Dalila e Matteo, che il caso vuole che siano compagni di classe, ci stavano un po' parlando delle interrogazioni future di religione. Allora, domani ce n'è una, giusto?
Sì, domani c'è la verifica, esatto, esattamente.
L'interrogazione doveva essere sua perché stava dormendo in classe.
Vabbè, io direi di non specificare.
Ma è un'interrogazione punitiva? È punitiva?
Sì, no, allora, doveva essere giovedì scorso. Non l'ha fatto, quindi...
E quindi sarà un'interrogazione per tutti punitiva e verterà su quali argomenti?
No, ma la verifica però non sarà punitiva.
No, non
la
sarà punitiva. È già prevista.
Era già prevista. A me l'avrebbe anticipata giovedì perché ha visto che stavo dormendo. Però non ero l'unica.
Va bene, oddio. Quindi dormiva in buona compagnia, però dormiva. Va bene.
Esatto.
Ma di che... su cosa sarete chiamati a rispondere di religione? Gli argomenti quali sono?
Gli argomenti, allora, ce ne sono due, ma in particolare quello su cui, cioè quello principale, è sulle ipotesi di Gesù, se Gesù è esistito, non è esistito, se era Dio. Un po'
investighiamo. Sherlock Holmes investiga e vediamo un po'. Va bene, e quindi bisogna rispondere a quesiti su questa cosa.
Si scrivono 4 domande su un foglio protocollo e si risponde.
Ah, quindi domanda aperta in cui uno scrive, quindi anche molto banf, fuff, oppure cose...
No, diciamo che sono abbastanza limitate perché devi scrivere quello che c'è scritto su un foglio che ti dà lui, eh.
Ah, ecco, quindi cioè la risposta... Sono domande, ma si conosce già l'unica risposta,
esatto,
diciamo così. Ah, va bene, ok, quindi... Vabbè, allora, l'ora di religione entriamo in un territorio un po' minato. È ovvio che noi a Valsalice, essendo scuola cattolica, la facciamo in un certo modo, ecco, ma altrove spesso crea un po' di problemi. Se posso fare un esempio analogo, forse un po' quello che da noi può essere il buongiorno, nel senso, che facciamo il buongiorno? Siamo una scuola cattolica, facciamo un pensierino che riguardi la fede, la nostra spiritualità in senso generale, oppure facciamo... leggiamo l'articolo di cronaca, parliamo della guerra in Iran, eccetera eccetera, e lì ci sono varie scuole di pensiero, come penso l'ora di religione nelle scuole magari non cattoliche, dove nell'ora di religione si fa un po' di tutto, cioè non è che si fa quello che fate voi,
no.
Test di domani. Voi come la vedete l'ora di religione? Come una...
Inizio io.
Ci sono dei cantautori che hanno scritto delle canzoni anche sull'ora di religione.
Sull'ora di religione. Allora, io la metterei obbligatoria anche in pubblica. Perché così
qui sta parlando il futuro ministro dell'istruzione Matteo Pasianotte, Valditara, ai giorni contati, eh?
Perché così ognuno può farsi un'opinione su quello che ascolti, anche se in una religione diversa forse sarebbe interessante sentire la tua opinione su alcuni argomenti che poi alla fine sono sempre gli stessi, come trattare il prossimo e cose simili. Sulle nostre ore di religione invece adesso, allora, rispetto agli altri anni, che seppur fossi qua alle medie, è cambiato molto, perché avevamo fatto molto poco di religione, cioè molto poco, oddio, Donale, non, perdonami quello che sto dicendo, ma
sì, con un taglio magari diciamo così un po', sì, più, un po' più semplice, legge, un po' più, ecco, semplice.
Ma alle medie spesso è così, alle medie diciamo che prende tutto con più leggerezza rispetto alle superiori.
Beh, oddio.
Vabbè, io non posso parlare perché quando ero studente qui a Valsalcio ho avuto come insegnante di religione Piero Moretto, quindi nel ginnasio è stata un'esperienza particolare, cioè, ma ricordo ancora anche alcuni scherzi che facevamo brutti, brutti, alcuni miei compagni facevano gli scherzi a Piero consegnando il tema di religione iscritto in francese, cioè cose che non si fanno. E invece, scusa Matteo, ti ho interrotto.
No, invece, no, tranquillo. Mentre invece adesso si fa molto più profonde queste lezioni. Personalmente mi tengono attento e non dormo durante le ore. Quindi sono lì che mi vedo il rettangolo che rappresenta lo Stato di Israele. Dico, pensa a questo Stato che adesso è così disastrato.
Secondo me ti prende anche perché, da come si è notato, si è capito, ti piace molto la storia, contando che riprende un po' le origini di quello che è successo all'inizio. Magari a chi piace molto la storia è più invogliato a studiarla.
Quindi dite magari perché gli argomenti sono l'Antico Testamento, come tutto è nato, le scritture, eccetera, eccetera. Sì. Poi invece nel triennio diventerà più una cosa tipo la morale, quindi grandi temi etici svolti in una luce cristiana, eccetera. Quindi viaggia di pari passo un po' con filosofia, ecco, religione, no? Beh, però ecco, perché l'ora di religione spesso viene vista come un'amabile parentesi in cui fare altro. Nella nostra scuola l'ora di religione è importante. Una volta ce n'erano addirittura due ore di religione, no? Siamo passati a una che non è molto tempo, e quindi di istruzione religiosa. Allora io domando, è giusto studiare anche un po' di istruzione religiosa, cioè sapere quali sono i testi fondanti della nostra religione per cominciare, ecco? O no? O è una cosa, dice, no, ma religione mi deve parlare di cose per la mia spiritualità, per il mio comportamento quotidiano?
Beh, sicuramente parlare della religione fa anche bene, no? Per capire un po' noi, per conoscerci meglio, per capire anche se crediamo in un qualcosa che ci possa essere dopo la vita.
Certo.
Quindi poi noi siamo in una scuola cattolica, quindi religione è anche un po' più importante rispetto magari ad altre scuole. Secondo me bisognerebbe fare una lezione un po' più spirituale, cioè non di mettere le candele in classe, però magari...
Beh, ottima idea questa, mettiamo le candele adesso, facciamo quella seduta spiritica intorno al tavolino, non me la vedo tanto, ecco.
Però magari un po' più dove c'è un dialogo, no, tra di noi, e altre lezioni che sono come quelle che facciamo adesso, invece dove proprio c'è il professore che ti spiega, ti racconta, certo. Secondo me...
Io farei dei dibattiti invece sugli argomenti religiosi, un po' come stava accennando Dalila. Ad esempio, se si parla di... non voglio dire un qualcosa che posso...
Teme il fulmine e l'eresia.
Esatto.
Dall'alto dei cieli piove un fulmine che lo incenerì.
Che si parla del divorzio, ecco.
Sì,
detto una cosa.
Beh, un tema morale, certo.
Sì, si potrebbe dire il professore di religione, che in questo caso un prete, dice la parte della Chiesa.
Cosa sostiene la Chiesa, qual è la dottrina della Chiesa.
Gli altri poi sono liberi di dire una cosa diversa.
Poi si potrebbe vedere anche cosa dice la legge dello Stato, ad esempio, che, e poi via col dibattito.
Esatto.
Va bene, io penso che la cultura religiosa sia una cosa che manca moltissimo ultimamente. Qui parla il boomer del secolo scorso. Perché mi è capitato in una classe che non voglio nominare, mia, il seguente fatto. Sto spiegando Dante Alighieri e a un certo punto Dante cita una cosa che è negli Atti degli Apostoli. Per cui io dico, ragazzi, gli Atti degli Apostoli sapete, no, che cos'è? Silenzio cringe. Faccio, no, beh, dai, non ho chiesto la storia che è raccontata, ma almeno sapere che cos'è. Zero. Vado da quelli che in genere sono preparatissimi su Dante, che sanno tutto, neanche tu. E mi guarda desolato e mi dice, è la prima volta che ne sento parlare. Stiamo parlando di una terza.
Mi immagino la sua faccia di delusione.
No, nel senso che quando io ero studente, io avevo dei compagni di classe atei militanti mangiapreti che avrebbero anche dato fuoco a un crocifisso. Bene, adesso non esageriamo, però sapevano che cos'era gli Atti degli Apostoli. Invece oggi ho persone che magari sono molto vicine ai valori spirituali cristiani, no? Magari non frequentano tanto la chiesa, la parrocchia, però sono vicini a quei valori lì, però non ti sanno che cosa sono gli Atti degli Apostoli. E ho un po' paura, perché allora vuol dire che poi la nostra spiritualità, se non si appoggia anche a una parola scritta, diventa un po' così emotiva. Oggi mi va di provare questo, domani proverei quest'altra cosa, chi lo sa, fra una settimana, Invece ci va qualcosa. Voi che fate il classico, lo sapete, i testi, ragazzi, sono importanti. Per cui non so, sono rimasto un po' lì, come dire, guarda, io lo davo per scontato, e invece bisogna ripartire da zero. Ma sapete, oggi, ragazzi, puntatona difficile, cosmologica e teologica. Sapete, il nostro arcivescovo come chiama tutto questo? La necessità di tornare a spiegare queste cose, cosa sono gli Atti degli Apostoli?
No.
Il primo annuncio. Cioè, ci sono molta gente vicina ai nostri valori che però non ha mai sentito parlare di queste cose, non lo sa più. Mentre una volta avevi anche quelli che odiavano questi valori che però sapevano. Quindi un po' di istruzione religiosa magari potrebbe essere utile. Qui parla ormai l'uomo anziano che è un po' di istruzione religiosa. Ai miei tempi, quando facevamo le miniere nel Klondike e la ferrovia nel West, c'era. Invece oggi un po' sempre meno. Vabbè, comunque, ragazzi, l'ora di religione, state studiando oppure no? Perché poi alla fine bisogna prendere il bel voto anche lì,
Certo.
Dalila, stai studiando?
Sì, sto studiando, anche perché...
dormendo.
Matteo, stai studiando?
Infatti, parli tanto tu, stai studiando, Matteo?
Cosa stai pensando?
Studierà, è proprio quello che farà oggi pomeriggio andando a casa.
No, oggi farò latino invece, che il nesso relativo l'ho capito parzialmente.
Il nesso relativo, se vuoi te lo spiego io nel fuori onda, va, mandiamo i The Colors intanto. Allora, il nesso relativo, devi capire che in pratica è quando c'è una cosa che sembra...
Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di col play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. La cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più. Il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Presto che non resisto, se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Che dei miei, dei DJ. Presto che non
sai pure sto zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Ti sto cercando ma in nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona Italo Disco.
Illustrissimi spettatori, bentornati. Siamo qui col nostro professor Montersino.
Ciao ragazzi.
E con Dalila.
Ciao.
E con Matteo, che sarei io. Sono Cesare.
Bene. Il nesso relativo, hai capito? Allora adesso sì, che te l'ho spiegato relativo, nel fuori onda. Sì. E voi che ci ascoltate, quali ricordi suscitano in voi il nesso relativo se avete fatto il liceo tanto tempo fa? Perché a volte sono quegli incubi che ritornano, no? Tipo... uno dormiva serenamente, adesso io gli ho detto questa cosa e stanotte si ricorda, sogna di quando era a scuola traumatizzato dai professori. Io ad esempio quando sono sotto pressione, non so, per motivi familiari o lavorativi, mi capita spesso di sognare Don Garrone, che era il mio insegnante di greco, che mi guarda fisso negli occhi e mi dice: sentiamo qualcuno, sentiamo Montersino. E io mi alzo così e dico: ma non sono preparato. Allora ti do tre. A quel punto mi sveglio. Quindi a volte mi capita ancora. E voi, quali sono i vostri incubi scolastici peggiori?
Incubi scolastici?
Interrogazione di latino.
Di religione? Ah no.
Di latino. Di religione.
Di latino. Con il professor Luca Loiacono.
No. Angela Deodato.
È un'esecuzione pubblica più che un'interrogazione.
Perché con Angela Deodato non devi fare un'interrogazione, devi scavare a fondo, essendo lei archeologa. Bisogna scavare a fondo nella materia.
Però... io e il mio 9 più di interrogazione stiamo bene.
9 più? Mamma mia, cosa sapevi tutto? Hai trovato anche un'anfora mentre scavavi? Mamma mia.
Lei è brava, io meno. Io sapevo tutto, protesterò adesso, spero che mi senta. Sapevo tutto, ho sbagliato una cosa. Altre due persone non proprio bravissime di fronte a me, ho tappato tutti
i buchi.
Ho tappato tutti i buchi.
Alla fine sei.
Sei più.
Un misero sei più.
Vabbè, dai, impara l'arte e metti dalla parte. Oggi sei più, domani sei e mezzo, l'ultimo anno di quinta finalmente un sette, dai. c'è sempre possibilità. Va bene ragazzi, allora qui ormai sono le 4:15, quindi io vi chiedo come prosegue la vostra giornata, poi parliamo un attimo del prossimo ponte perché è festa e quindi facciamo anche un po' il punto sulle prossime trasmissioni di Radio Valsonè. Che farete oggi pomeriggio?
Io studierò religione.
Religione,
ovviamente.
Abbiamo capito che è l'incubo di adesso.
Io farò latino, nesso relativo mi aiuterà.
Nesso, ora che te l'ho spiegato, subito vedrai che non avrà problemi. Va bene, io invece cosa faccio? Ma io divento uomo domesticus, quindi torno a casa, apro la porta, saluto mia moglie e dico ciao. E lei mi dice fai questo, non mi dice neanche ciao, mi dice fai questo, quello e quell'altro. E quindi già sono pronto. Matilde, se mi stai ascoltando, prepara la lista delle cose della spesa, che io vado subito a fare la spesa. Va bene, invece arriva il ponte del 1° maggio, purtroppo saremo a casa venerdì, spiace vero?
Tantissimo, anche perché le ultime 2 ore di latino le volevo proprio fare.
Che sofferenza. Ma scusa, hai perso 9 più, tu dovresti essere contenta di fare latino.
Sì, ma il venerdì ultime 2 ore latino.
Bello tosto.
Sì,
va bene.
Un'ora di matematica, un'ora di greco.
Ragazzi, però l'avete voluta la bicicletta, cosa volete dalla mia vita? Così mica l'ho scelto io, è di fare il liceo. E questo weekend si va da qualche parte? O si rimane qua a Torino?
Forse
si
vado in Liguria, forse, perché ho la casa e...
Ah, un tuffettino in mare?
Speriamo.
Ma il 1° maggio secondo me ci sarà tanta di quella gente che non si riuscirà neanche a avvicinarsi in Liguria alla spiaggia. Sì. Arriverai, ci saranno i due muoni fuori, tu venire in spiaggia a pagare obolo subito, perché ormai mi hanno detto che in certe spiagge devi pagare per avvicinarti allo stabilimento.
Ma io vado sempre nella stessa da un po' di anni e non...
Stessa spiaggia, stesso mare, come cantava quello là. lì ti conoscono, ti fanno entrare così. Però mi hanno detto che mettono proprio il biglietto d'ingresso per scendere alla spiaggia, sì, alcuni stabilimenti. Non no, vi risulta questa cosa?
Questa cosa no, mi è nuova.
Da ah, noi ci conoscono, credo, da 4 generazioni.
Ah.
Queste qua della spiaggia, una famiglia di anziane che ci accoglie.
Vabbè, ma allora tu vai in posti così d'essè dove sei conosciuto,
abbiamo
eccetera. Ma il turismo
attività
di massa è talmente tale che è così, come a Venezia devi pagare per entrare e visitare, pare che. E questa cosa, fra l'altro, sarebbe super illegale, questa cosa di la spiaggia devi pagare per andare sulla spiaggia. Ci sarebbe da discutere parecchio. Bene, ovunque andiate, allora fate una buona vacanza, perché vi do una notizia: questa è la penultima vacanza ufficiale. Poi c'è solo più il 2 giugno, che è festa della Repubblica, ma non mi ricordo se è di sabato quest'anno. Quando è?
Mi sembra sia di sabato.
Allora non c'è, questa è l'ultima.
L'anno
allora
prossimo, nemmeno a maggio, ci saranno le vacanze, perché la festa della Liberazione sarà domenica e quella di venerdì dei lavoratori.
Però scusami,
sarà
Dalia,
sabato.
Tu sei proprio una di quelle ragazze pessimiste, cioè io devo ancora arrivare alla fine di quest'anno, tu stai dicendo il prossimo anno però non ci saranno vacanze, non ci sarà, ma lasciami arrivare alla fine di quest'anno almeno, lasciami illudere che ce l'abbia quasi fatta. Però poi c'è un giorno particolare, che è l'ultimo giorno dell'anno in cui si va a Valdocco. Voi siete primini e quindi è il primo anno che vedrete questa giornata finale, tutti a Valdocco l'ultimo giorno di scuola.
E io vengo dalla Valdocco. Io andavo a scuola alla Valdocco.
E tornerai a Valdocco, però ci tornerai con tutto il liceo Valsalce schierato nella Chiesa Grande, con la consegna del distintivo di ex allievo a quelli di quinta, con i professori che leggono i nomi, Tizio in ordine alfabetico, Tizio, Caio, Sempronio, e gli danno la patacca del distintivo dell'ex allievo. Una grande cerimonia, e poi c'è la brioche, chiaramente esci fuori nel cortile, momento brioche Don Bosco che va sempre bene. E poi niente, ognuno per sé e Dio per tutti. Iniziano le vacanze. Vabbè, dai, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta, veramente. E quindi noi di Radio Valsoner ci troviamo ancora per 4 puntate. Quindi ormai volge al termine anche la nostra attività. E quindi facciamo un piccolo recap. Dalila, ti sei divertita le volte che sei venuta alla web radio?
Sì, devo dire
non
di
mentite,
sì.
Non mentite,
no,
che
no,
io ho il mentitometro qua, si accende la lucina, vedo subito.
No, no, ma non sto mentendo, perché alla fine discutere, parlare, un'ora un po' tranquilla, poi conosci nuova gente. Sì,
vero,
sì.
Poi, ad esempio Matteo, che non hai mai visto prima, eccetera, eccetera. Va bene, Matteo?
Mi è piaciuta questa esperienza di radio, la ripeterò probabilmente l'anno prossimo.
Bravi, perché il prossimo anno qui ci molano alcuni anziani in servizio da 5 anni, tipo Matteo Biglia. Non possiamo lasciare tutto sulle spalle di Nosenzo, quindi ci serve gente di esperienza. E qui a Valsoner basta che tu abbia fatto un anno, diventi automaticamente gente di esperienza. E quindi ci sono diverse proposte, cose da vedere per il prossimo anno. Cominciamo ad arrivare alla fine di questo, però. Va
esatto.
Bene? Allora, lasciamo andare Dalila a studiare religione. Mi raccomando, siamo con te.
Le farò sapere.
Matteo ingaggia questo duello col nesso relativo, questo antipatico Mino. Io vado a fare la spesa. Voi potete spegnere la radio Valsoner. Ci riascoltiamo lunedì prossimo. Tanti saluti dal vostro prof.
E da tutti noi.
Ciao, ciao.
Arrivederci.
Canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo